These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
ある日目覚めると素敵な朝が待ってた。ひどく眩しくて幸せな気分だった。
ずっと抱えていた熱くなるような、
Fantascientificast presenta La sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Seconda fermata. Tostapane e terremoti. E se voglio farmi un caffè con la moca?
Seconda puntata della Sindrome di Inumaru, il podcast dedicato alla realtà quotidiana giapponese. Per la prima volta, insieme a Omar Serafini e a Marco Casolino direttamente dal Giappone, abbiamo il primo dei nostri ospiti, Anna Truzzi. Ciao Anna!
Ciao a tutti! Sì, io sono Anna Truzzi, in questo periodo sto studiando qui all'interno del mio dottorato. Io sono una dottoranda all'Università di Trento e studio psicologia e neuroscienze, e appunto in questo periodo sono qui in Giappone.
Un anno, no?
Un anno, per un anno, sì.
E ne sei quasi per uscirne.
Sì, fino ad agosto. Quindi ho molta meno esperienza di Marco, ma qualcosina ho imparato.
Beh, però almeno Anna, per la prima volta abbiamo il punto di vista femminile del Giappone, per cui...
Sì, difatti bene. Io l'avevo invitata perché ha detto qua si parla di pentole e coperchio, ho detto qua serve qualcuno che se ne intenda, me l'ha tirato in testa, però vabbè, vengo comunque.
Ecco, appunto, come ha già introdotto Marco, oggi la puntata di oggi sostanzialmente è incardinata su due aspetti del Giappone, infatti l'abbiamo intitolata Tostapane e terremoti. Marco, parlaci un po', insomma, del discorso del, come dire, dell'edilizia delle case in Giappone.
Sì, dunque, anche qui è un mondo molto complesso, perché il Giappone ha il doppio della popolazione italiana, sono circa 120 milioni di persone, l'area più o meno è la stessa. però è molto più montagnosa, quindi il risultato è che poi sono molto più concentrati in queste grandi metropoli tipo Tokyo e poi tutta la regione di Osaka, Kobe, Kyoto, Nara e così via, e quindi sono città molto grandi, l'abbiamo parlato l'altra volta, sono collegate con questi treni fantastici che fanno 50.000 linee metropolitane e così via, e anche sulle case vi sono vari aspetti, cioè molte case sono case per monofamiliari o al massimo bifamiliari, e mentre dall'altro caso ci sono case su più piani, tipo quelle che potrebbero essere per qualche verso ricordano quell'architettura sovietica, non so, 10 piani, case.
Non so come dite a Roma, i casermoni.
Sì, sì, esatto, sì, esattamente. E anche lì dipende dalla zona, dipende dal posto. I costi non sono elevatissimi. Dopo il crollo della bolla del 95, il costo delle case è sceso del 75%. Cioè adesso valgono un quarto di quello che valevano prima. E anche perché poi lo vedremo più avanti, in realtà quello che costa è il terreno, la casa è come un'automobile, si svaluta nell'istante in cui l'hai costruita, e quindi appunto c'è, cioè, chi vive nelle case monofamiliari, quindi per questo anche che l'estensione di queste grandi aree è di decine e decine di chilometri, insomma l'area di Tokyo copre quello che può essere una cosa che va da Latina a sud di Roma fino a Civitavecchia a nord, ed è appunto senza la connettività dei treni non sarebbe assolutamente possibile avere gente che si sposta con la frequenza e con la velocità con cui c'è adesso. Non so, tu vivi in una di queste casermone, no? La International
sì,
House.
Più o meno, sì, nel mio caso io appunto vivo nel campus, quindi nella casa internazionale del campus, che
ma
immagino...
è permesso uscire, sì, cioè, puoi uscire oppure no.
Mi è permesso uscire, anzi dopo un anno è obbligatorio uscire, io però stando qua un anno non proverò il brivido di dover cercare una casa in Giappone, che come probabilmente parleremo dopo ha una sua complessità, sì, come tipo di storia. E no, sì, quindi io la mia esperienza per le case giapponesi è diciamo un po' limitata, nel senso che le case del campus comunque non sono leggermente più economiche e costruite anche in modo più economico rispetto a case fatte per durare più a lungo, per vivere per molto più a lungo. Però con le case tipiche giapponesi condivide la caratteristica di essere molto piccola. Infatti un'altra conseguenza del costo del terreno, potremmo dire, è che alla fine le case sono molto piccole. Ma per noi italiani esempio è strano, perché noi se pensiamo a una casa piccola magari... pensiamo comunque a una casa con un paio di stanze, magari il bagno e la cucina. Ecco, questa è già una casa grande qui in Giappone. Si tratta già comunque di un'estensione di tutto rispetto.
Per cui sì, Anna, sono tipo, diciamo, potrebbe essere paragonate a un appartamento giapponese medio e un nostro monolocale.
Sì, sì. Forse leggermente più grande, io sì, decisamente, nelle case internazionali, però sì, nella media magari appena più grandi, adesso non so se Marco mi può confermare.
Dipende molto dal costo, il luogo e la grandezza dell'appartamento, dipende molto dalla topologia, cioè se sei vicino alla stazione magari vivi in un monolocale perché con 3 minuti arrivi alla stazione e poi da lì sei collegato bene. Se poi sei vicino a una delle stazioni in cui il treno fa poche fermate, a maggior ragione, e così via. L'International House che c'è qui è appunto piccolo media, perché soprattutto perché sono per singole persone. Se sì, c'è la casa per la famiglia è leggermente più grande. Però appunto ci sono di tutte le grandezze, di tutte le tasche, dalle bettole che sembra che stiano lì per cascare da un momento all'altro a palazzi faraonici, mastodontici e così via. E il costo di una casa monofamiliare in un posto non troppo centrale ma non troppo lontano potrebbe essere sui 400-500 mila euro, quindi numeri elevati, però non questo parliamo sempre dell'area di Tokyo, e penso che sia simile per l'area di Osaka. Se vai in campagna fuori, ovviamente il discorso cambia completamente. Ci sono case bellissime e molto grandi, perché il costo del terreno è molto più basso. Però il costo non è elevatissimo, cioè sono costi elevati, ma comparabili con un appartamento a Roma, non in centro, ma non nella periferia più estrema, ma insomma una via, sì, di mezzo.
Bene o male come Milano anche. Cioè non è che
sì, insomma, poi almeno c'è la casa da solo. Se poi vuoi l'appartamento vicino a Roppongi, vicino al centro, nelle zone più in della città, è chiaro che possono costare anche milioni di euro tranquillamente, ma questo vale pure se vai a Parioli o in centro da noi a Roma. Mm-hmm. Sono tutte antisismiche, sì.
Ecco, infatti te lo stavo per chiedere, questa nomea che hanno sostanzialmente, sono ovviamente tutte costruite con criteri antisismici, vero?
Sì, almeno so, cioè, quanto poi lo saranno lo vedremo solo quando arriverà il Big One, quello lo vediamo nella seconda parte, ma il 70% che nei prossimi 30 anni ci sarà un terremoto di magnitudine 7-8 come quello del passato, del grande terremoto del Canto. Per cui sono costruite con criteri antisismici, e anzi in realtà anche lì tutta l'edilizia giapponese si basa sul fatto che tu la casa la ricostruisci ogni 15-20 anni. E una delle scuse reali o fittizie, perché anche lì c'è tutta una serie di distinguo, è perché le rifanno con criteri sempre più antisismici, e questo è cambiato molto dopo il terremoto di Kobe del 95, perché anche lì ci furono, mi pare, 5.000 morti, e perché molte case non erano antisismiche, e quindi questo ha portato a una rivisitazione un po' dei criteri di costruzione e a farle ancora meglio. Quindi sono tutte su strutture flottanti, cioè c'è un basamento in cemento su cui poi loro fanno la struttura in legno, sono tutte case in legno. Con dei supporti trasversali a croce, che poi in realtà si vedono ovunque, perché sono quelli appunto per reggere alle oscillazioni, e quindi sono almeno sulla carta costruite con criteri antisismici. Lo stesso per i palazzoni, in cui usano dei vari smorzatori inerziali, addirittura i grattacieli hanno un contrappeso in cima per attutire e assorbire le oscillazioni e così via. Quindi sono cose fenomenali, tanto più che poi quando c'è stato il terremoto del 2011, con tutto che era lontano eccetera eccetera, sono morte pochissime persone per il sisma in quanto tale, morti sono stati per lo tsunami.
Marco, invece quell'iconografia che abbiamo qui in Italia da anime, nel senso della classica casa giapponese stile Maison Ikkoku, ci sono ancora, esistono ancora? O
sì, proprio stile pensione, no? Perché lì era una pensione che tu sai che mi sono il coco, no? Perché allora c'è da dire che Anna non sa niente di cartellina.
Perché me l'hai chiesto?
Quindi tanto vale già ecco,
dito nella piaga, sì. Però.
Poi interroghiamo. No, diciamo che lì è tipo una pensione in cui c'è una persona che ha cura delle varie stanze. E quindi diciamo l'edificio è simile agli edifici, è proprio come sono questi adesso, magari un edificio un po' vecchio, un po' cadente, e no, perché tipo Godai a un certo punto cascava pure dal primo, sì, piano, perché cioè, la gestione del fatto che c'è un l'Aira Kyoko, no, che gestiva la casa, forse non è così, però il fatto che tu c'hai queste case molto piccole in un edificio più o meno moderno, questo c'è. Magari la gestione è più legata al fatto che pagano l'affitto a un'agenzia o al proprietario. Ecco, se sei mediamente ricco, quello che tu fai, e c'è un po' di terreno, ti costruisci una casa da 8-10, cioè un edificio da 8-10 appartamenti, anche piccoli, li affitti, e con quello ci campi di rendita. Io ho visto varie volte che tiravano giù una casa preesistente, la partizionavano come terreno con due edifici, uno in cui il proprietario tornava a vivere e l'altro che poi appunto affittava a più persone, anche sulla strada per la stazione, no? Ci sono varie
anche lì,
Però in media dovrebbero essere antisismiche, poi vedremo che succederà appunto. Però ad esempio nel caso di un terremoto elevato automaticamente tutti i contattori del gas hanno una valvola che stacca il gas. in teoria dovrebbero staccare anche l'elettricità e l'alimentazione elettrica, anche se lì è tutto da vedere. Insomma, ci sono una serie di cose che dovrebbero ridurre i danni del terremoto, perché poi anche lì il problema del terremoto è che poi si scatenano gli incendi e quindi non è detto appunto che sia proprio il sisma a causare i danni, ma può essere l'incendio successivo.
Sì, ma sì, sono anche molto organizzati in generale sui terremoti, anche nelle case si raccomandano sempre di tenere l'acqua, se forniscono acqua di emergenza sono molto diciamo, attenti a questo.
Sono anche previdenti da questo punto di vista, non ha ovviamente dato, giusto?
Sì, c'è molta preparazione, addestramento, eccetera. Ripeto, vedremo che succederà la prova del 9. Però, insomma, si è visto, insomma, nel 2011 avevano strutture per tenere, anche se poi dormivano in stazione, però c'avevano l'acqua per tutti, i distributori delle macchinette automatiche, ce ne sono molti che sono progettati per dare le biblioteche in caso di terremoto gratis, in maniera che appunto poi la gente, cioè se da noi la spacchi vabbè non c'è problema, però per evitare.
No, sono molto bravi con le procedure organizzative.
Ogni tanto, Caspia, sto vedendo che stiamo praticamente, in effetti, i due cose sono abbastanza collegati.
Sì, siamo anticipato il terremoto, vabbè, sì. Infatti.
No, però in effetti ci può stare. No, meglio così, no? Tanto i nostri ascoltatori sanno che, bene o male, i nostri podcast sono sempre degli happening, vero Marco? Per cui non...
Sì, vabbè.
Una
poi
cosa,
non è che...
fate anche tipo delle esercitazioni...
Sì, sì, decisamente, questo rientra nelle procedure. Anche a me è capitato di farne una, sono molto organizzate, molto serie, e da un certo verso quasi fin troppo, nel senso che quando è capitato a me di partecipare a una esercitazione antiterremoto, tutte le squadre erano organizzate, tutti col caschetto, tutti fuori per tutto il tempo necessario a fare tutti i controlli, che ci fossero tutti 3 livelli di controllo, quindi all'interno dei laboratori un supervisor che controlla e tiene i numeri, poi al livello di singoli edifici un supervisor che controlla e tiene i numeri, e poi tutti che devono andare a riportare a livello più centrale chi manca, chi non c'è, perché, chi si è fatto male. Diciamo che il lato negativo, ma era negativo solo, cioè più che altro perché era un'esercitazione, è che per tutto questo tempo siamo rimasti fuori in mezzo al piazzale, era il 31 agosto.
Sì, sì, ovviamente,
cosa del genere.
Se non è un clima mostruoso non c'è gusto a fare queste cose.
Era stato, sì, era stato scelto un giorno particolare, e quindi sì, è un ricordo strano, però funzionava, cioè quantomeno sanno esattamente come organizzarsi e come muoversi nel caso che succeda qualcosa. Un po' troppo, nel senso che se qualcosa non segue effettivamente la procedura, quindi c'è da essere leggermente più inventivi, potrebbe essere che c'è qualche problema in più. E questa è una differenza grossa, ad esempio, con l'Italia. Noi siamo molto meno organizzati, in certi casi purtroppo non organizzati, e questo causa tanti problemi, ma magari riusciamo a risolvere una situazione improvvisa.
Sì.
Loro sono molto più organizzati e quindi, ad esempio, spesso hanno molti meno morti, molti meno feriti, provano le cose sul serio, però se c'è appunto da usare leggermente un po' più di inventivo uscendo dalla procedura stabilita, ci vuole un attimo di più.
È il Godzilla di idea che hanno, quello.
Infatti, no, te lo stavo dicendo io, Marco. Tanto per avere un'idea, i nostri ascoltatori si possono vedere il nuovo Godzilla di anno, e secondo me quella lì potrebbe essere la somma della come dire, burocrazia estremizzata del Giappone, sostanzialmente.
Sì, sì, quello è commovente, per quanto veramente accolto questa. Ne avevamo parlato, ti ricordi, in una puntata?
Sì, ne avevamo parlato, al limite accendiamone un attimino velocemente, se i nostri ascoltatori non si ricordano la puntata, sostanzialmente. Fai te, Marco.
Beh, veramente, no, raccontala te, perché poi eri te che mi avevi avvertito, dice guarda, attenzione, sì, che per i 40 minuti no, non sono proprio.
Sostanzialmente il nuovo Godzilla di anno, che tra l'altro poi per gli ascoltatori che ci ascoltano dall'Italia, dovrebbe essere adesso a metà luglio dovrebbe uscire per pochi giorni nelle sale cinematografiche. sostanzialmente la prima cosa che salta all'occhio, al di là di dopo di tutte le riletture in stile Evangelion che ci possono essere, però è quello che hanno fatto una feroce critica nei confronti della burocrazia giapponese. In effetti, come mi piaceva proprio il termine che aveva utilizzato Marco, nel frattempo che si vedono questa, la risposta del governo o delle autorità nei confronti della minaccia di Godzilla è la creazione di questi comitati, sottocomitati, passaggi di, verso la catena gerarchica di ordine, eccetera. Nel frattempo, intanto, Godzilla, come aveva detto Marco, formatta Tokyo, per cui...
Sì, sì, la pialla... ma tu mi hai avvertito che sì, appunto sì. 40 minuti di dibattito sembra una tribuna elettorale, 40 minuti, se non lo sai
peggio,
prima
cioè io, quella che a me è veramente la scena che tanto poi Marco l'ho rivisto da poco perché l'ho rivisto coi oddio non dovevo dirlo no, ma intanto è finito l'embargo, l'ho rivisto in versione che deve uscire sostanzialmente e il bello è quella scena allucinante, Anna, c'è questa scena mitica dove praticamente c'è, immagina che c'è Godzilla davanti a Godzilla, mm-hmm. ci sono questo stormo di elicotteri da guerra pronti a distruggerlo, a farlo fuori con cannoni a canne rotanti e missili, e sostanzialmente dall'altra parte ci sono 6 o 7 fra generali e ministri e sottosegretari che si passano del tipo possiamo far fuoco? Possiamo far fuoco? Possiamo far fuoco? Sì, 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 praticamente cioè perdono praticamente tipo 10 minuti per chiedere un'autorizzazione, sì, che dopo tra l'altro non fanno perché nel frattempo c'è un vecchietto che attraversa i binari del treno e per cui abortiscono tutto la cosa. Nel frattempo Godzilla si ridesta e praticamente fa fuori mezza Tokyo, per cui non è... ed è da questo punto di vista incredibile veramente da questa idea. Ecco, chiusa la parentesi di kaiju,
ma è un'idea piuttosto, come dire, reliable, cioè attendibile, affidabile comunque, perché a noi sembra assurdo e sotto un certo punto di vista magari lo è. Però in realtà è una caratteristica per cui noi italiani e i giapponesi siamo, è una caratteristica su cui siamo complementari. Quindi,
cioè ortogonali, nel senso.
Ortogonali,
che...
sì, cioè non ci incontriamo. Nel bene e nel male, perché se da un lato appunto si creano queste situazioni magari un po' paradossali nel momento dell'uscita da una procedura attesa, dall'altro funziona tutto molto bene e quindi la mancanza magari di interpretazione delle regole funziona e bene.
Sì,
dall'altro lato noi interpretiamo le regole molto di più, quasi come se fossero delle linee guida spesso più che delle effettive regole.
Sì, è come ti ricordi i Pirati dei Caraibi, dice, sono delle linee guida.
Oh, Anna, mi viene in mente più dei consigli da parte di un amico.
Sì, sì.
Ecco, sì, anche, esatto, hai ragione. E quindi insomma noi le trattiamo un po' così, cosa che crea magari molte difficoltà nella vita di tutti i giorni, ma più flessibilità poi magari nel momento appunto di un'uscita dalle situazioni previste dai consigli dell'amico. E quindi anche lì, ad esempio, io è un po' tutto l'anno che ci penso, ma non sono riuscita a decidere quale è migliore. In realtà non penso che ci sia. Io sono più abituata a un modo di fare e quindi me lo aspetto e me lo sento più mio, quello italiano. Però entrambi hanno pro e contro che sono ortogonali, come
sì, diciamo
Marco.
Che magari una giusta via di mezzo ci potrebbe anche stare, secondo me.
Sì. Sì. Sì, ma poi anche questo si ritrova sempre, tornando alle case, si ritrova anche nelle case, perché anche lì tu non è che... tu c'hai il terreno... chiami o lo compri da una ditta che magari ti fa tutto, che ti costruisce la casa, però la casa è prefabbricata, nel senso che il design è quasi scelto, tu forse puoi cambiare il colore, pochissimi dettagli. Io mi ricordo un collega fisico che si era fatto mettere la messa a terra, che poi voglio dire, Omar, non è che stiamo a parlare del cannone a onde momenti, stiamo a parlare del terzo filo per la messa a terra. E siccome se l'era fatto mettere nel contratto scritto per esplicito, e siccome ancora non avevano passato i cavi elettrici, sono riusciti a fare questa cosa appunto della messa a terra. Se no, tutte le case, la maggior parte delle case hanno solo l'interruttore differenziale e non hanno la messa a terra.
Terrificante.
Quindi Sì, ma io tra l'altro un'altra volta mi successe negli Stati Uniti che c'erano, aprì per curiosare il pannello elettrico dell'albergo e non mi ricordo, però insomma c'erano i cavi, c'era scritto: siccome in questo albergo abbiamo i cavi, i tubi di plastica, i tubi dell'acqua di plastica, non usate i tubi dell'acqua per la messa a terra, che da noi è una cosa in Italia, che in Europa, che è proibita, ma è proibitissima di usare la messa a terra di tubi, perché è pericolosissima, da almeno 30 anni. E allora, già in America dice no, danno per scontato che tu usi il tubo dell'acqua per mettere la messa a terra. Qua non ce la mettono neanche. All'istituto sì, c'è, perché anche perché poi sennò c'è il rumore elettronico, elettromagnetico, c'è di tutto. Però nelle case, tanto per dirne una, non c'è la messa a terra. L'altra che forse puoi raccontare tu è il concetto di coibentazione delle case, che non...
In che senso?
Che non c'è. Cioè, a me a Tokyo
non so qua come sono.
Tu ci hai avuto freddo l'inverno?
Sì, ma più che altro però per l'umidità.
Ah, ecco, poi c'è l'umidità che è tutto un altro.
Sì. Ma per quanto riguarda il riscaldamento, la parte più strana è che, ad esempio, in queste case almeno del campus viene usato il condizionatore anche per riscaldare. E però messo tra l'altro in una posizione quasi assurdo, oserei dire, perché è in alto, vicino alla finestra, dal lato più non utilizzato della stanza. E quindi, tra l'altro, cioè, bisogna tenerlo acceso per parecchio tempo per fare in modo che si scaldi un po' l'ambiente. È vero che la casa è piccola, quindi ci mette relativamente poco. Ma essendo anche molto umido, ci mette anche molto poco poi a raffreddarsi di nuovo. Certo. Quindi è tutto un po' un on-off, per cercare di risparmiare anche un po' per la corrente.
Sì, perché quella la paghi te, no?
Sì. Sì, sì.
No, ecco, l'altra cosa è che non c'hanno i termosifoni, non c'è il riscaldamento centralizzato.
Cioè non c'è il concetto di termosifone ad acqua calda come noi, praticamente.
No.
Condizionatore.
Vanno tutti di condizionatore, tanto più che poi una delle cose che si dice sempre è che a Tokyo la sera fa più caldo che di giorno, perché siccome c'è tutto il condizionatore, poi tu c'hai appunto 10 alla 7 condizionatore da un kilowatt, e quindi no, loro in media, anche qui però in sostanza loro riscaldano le singole stanze col condizionatore, o al massimo col kotatsu. Ti ricordi quella specie di quello di Alamu, il gatto kotatsu, che stava sempre sotto questa specie di coperta sotto al tavolo?
Sì,
quello è il kotatsu, e quindi infatti nella traduzione italiana lo chiama proprio il gatto kotatsu, e quindi tu stai caldo, ma è un riscaldamento locale. Poi magari scendi al piano di sotto se la casa è su piani, o vai nel bagno e c'è il gelo siberiano tipo Dottor Zivago che tornava a casa dopo. Perché non c'è il concetto appunto di riscaldamento centralizzato e riscaldamento ad acqua. E poi la cosa che si raffredda è perché, appunto, sempre di Tokyo parliamo, in Hokkaido è diversa la cosa, la coibentazione delle case è pessima, essendo di legno non c'è, e comunque non ci sono le intercapedine, eccetera, e comunque perché c'è l'umidità, perché il punto fondamentale è che loro d'estate vogliono la casa areata, perché altrimenti muoiono di caldo, perché è un caldo umido, e perché se non è areata, hai presente la giungla tossica di Nausicaa? Ma non sto scherzando.
Sì. È vero, sì, confermo in pieno.
È una cosa... È una
sì,
cosa...
però questo anche d'inverno.
Sì, la muffa, c'è la muffa che tu lasci una cosa, ovunque, vai al bagno, torni e trovi veramente le spore veramente di Nausicaa. Cioè, Miyazaki non si è inventato niente dal punto di vista della muffa. È una cosa... se non lo vedi non ci credi,
no,
infatti
bisogna starci dietro parecchio,
non, sì, sì. Sia perché si forma ovunque nel bagno, sulle piastrelle, eccetera eccetera, sia perché il cibo è appunto si forma subito la muffa. Io tendo a lasciare tutto in giro, dico vabbè, tanto che sarà mai.
Ma io nel cibo no, metto in frigo, quindi.
Sì, vabbè.
Invece mi confermate quella, non so se è una leggenda metropolitana, del fatto che soprattutto d'estate nei locali pubblici tipo grandi magazzini, cinema, c'è l'aria condizionata che appalla con temperature polari che ovviamente stridono dal momento poi che esci, che ci sono magari 35-36 gradi.
Sì.
Ma sono in proporzionalità inversa. Sì. Più c'è caldo fuori, più c'è l'aria condizionata accesa fredda dentro.
Per cui praticamente, come dire, loro non so se hanno i geni tarati, però per noi occidentali vuol dire mal di gola e raffreddore immediatamente. Cioè.
Assolutamente sì, febbre, influenza, immediato.
Beh, ma tipo, non so se 10 o 15 anni fa dovette uscire la circolare, non so se era Koizumi, che era primo ministro, il primo ministro che disse l'altra Lugaro, ma regà, andate al lavoro senza giacca, perché se no tutti andavano al lavoro con la giacca, con la camicia, la cravatta, sì, e quindi dovevano tenere 2 gradi in meno perché c'erano tutti la coperta. Però se non arrivava dall'alto l'ordine di poter, si può andare senza giacca, tutto sommato, voglio dire, è anche intelligente, perché a un certo punto tu dai il là del modo di vestirsi, quindi... perché sennò appunto non so quanti terawatt erano usati perché si devono andare in giacca e cravatta.
Scusa Marco, però appunto... ti faccio una domanda strana. C'è il concetto, dato che noi, almeno quando si vedono l'iconografia giapponese, sempre vedere il salaryman che arriva sostanzialmente in abito, normalmente camicia bianca, cravatta scura, abito scuro. C'è da lì in Giappone il concetto del casual Friday?
No. No, no, tu l'hai visto, no? Voi tra le cose sociali che fate voi al DSI?
Cioè, nel senso qui in Italia ormai, tranne in alcuni posti, cosa bene o male, se uno sta all'interno dell'ufficio c'è una certa informalità. Poi magari in certi posti c'era questo concetto del casual Friday. Io mi ricordo quando il periodo che ho lavorato in banca, il venerdì, a un certo punto, come dire, erano, non dico tutti sbracati, però tutti in maniera molto sportiva. Lì non c'è questo concetto, nel senso che sono tutti integerrimi, giacca e cravatta fino al venerdì alle 8 di sera.
Sì. Sì, beh, qui si vede un po' meno perché comunque essendo in un centro di ricerca non si vede tantissima gente sempre molto elegante, però anche quando si esce il venerdì sera per i treni per Tokyo sono tutti sempre ben vestiti.
Sì, sì. Forse sbracano la sera quando vanno a bere, però...
Però in camicia restano, sì, perché vanno diretti dal lavoro. Però hanno il casual weekend. Nel weekend si vede di tutto.
Sì, ci sono veramente...
Ma di tutto vuol dire di tutto. Non sto esagerando, non sto scherzando, di tutto. Cosa che all'inizio, devo dire, mi lasciava un po' perplessa. Perché noi, cioè, non essendo abituata, arrivavo in centro a Tokyo... Una volta c'era una ragazza con una coda da volpe.
Che alta, no. Capelli oppure altezza?
No, altezza coda.
Altezza coda.
Oppure c'è una persona elegantissima che neanche fosse uscita dalla festa del re, qualcosa. Quindi ci sono veramente una variabilità incredibile. E dopo un po' però ho cominciato anche ad apprezzarlo, perché anche se comunque io non avrei, penso, il coraggio di esagerare in estremo dell'altro, la coda volpe ancora no, non ne ho ancora avuto il desiderio.
Loro comunque tra le varie, questo ne parliamo il giorno che facciamo le molestie sessuali, tra le varie linee guida del Reagan c'è scritto che le donne non possono venire vestite in maniera provocante,
e sarebbe provocante con la coda volpe.
Non lo so, però
esatto, è il limite del provocante, non lo so immaginare. C'è un comitato che analizza.
State ascoltando La Sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast. State ascoltando La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Email, redazione @fantascientificast.it.
Ma Anna, prima dicevamo che dei prezzi delle case, ma nel caso del uno volesse prenderle in affitto, come fa? Ci sono difficoltà? Ci sono particolari, diciamo, procedure?
Sì, allora, come avevo anche accennato prima, io sono fortunata effettivamente a non dover cominciare a cercare una casa, anche perché stando per breve tempo, è complessa comunque la situazione. Si fa, si trovano le case, è un po' difficile, essendo stranieri comunque, trovare qualcuno disposto a affittare la casa a stranieri, cioè comunque è nettamente più difficile. Ci sono però delle agenzie anche abbastanza specializzate, poi in questa zona, essendoci il centro di ricerca, molti più proprietari sono disposti, quindi è, in questo senso è leggermente più facile in questa zona. La cosa più interessante però è che si spende tantissimo all'inizio, a prescindere dal prezzo dell'affitto che uno può decidere mi conviene o non mi conviene. Bisogna sempre contare che come prima istanza, diciamo in prima botta, vanno via tantissimi soldi, perché bisogna dare l'anticipo, qualche mensilità, mi sembra un paio, all'agenzia. Dopodiché bisogna dare un anticipo tipo caparra al proprietario.
Per evitare che gli distruggi casa.
Sì.
Comunque per...
Esatto. E dopodiché, e anche per un'altra mensilità per le pulizie, può capitare, questo non è detto che lo chiedano. E poi bisogna dare al proprietario un altro numero di mensilità, in questo caso non ricordo quante, ma sempre una o due, come regalo per il fatto che consegna la chiave.
Cioè, siccome tu affitti la casa, grazie.
Io per ringraziarti devo dare un regalo e questo regalo è... un altro mese d'affitto oppure due. Quindi come primo inizio di affitto è difficile,
praticamente
è abbastanza pesante.
Il primo giro paghi 5 rate, 5 rate
sì. Si può arrivare a questi.
Sì.
Ma ovviamente il regalo suppongo che non sia il regalo che non sia, come posso dirvi, non sia restituibile,
volontario, cioè,
non è una cauzione, giusto? Per cui, come dire, ti regalo due rate, punto, basta, finisce lì, proprio un regalo.
Sì, esattamente, è letteralmente un regalo, solo che tradizionalmente il regalo è di questo tipo. E inoltre poi bisogna contare che ci sarà di nuovo il primo mese d'affitto da pagare e le case di solito, almeno per tradizione, vengono consegnate senza arredamento interno. Mm. Quindi oltretutto bisogna anche spendere per arredare la casa. E bisogna anche considerare che quando si va via di solito non si può lasciare niente. Io, a me era capitato una volta di essere in una casa in affitto, una volta precedente che ero in Giappone, ero a Nagasaki in questo caso, qui appunto ripeto a Tokyo non ho preso in affitto case, e in quel caso mi era stato più volte raccomandato di non lasciare neanche una pentola in più.
Non sia mai,
rispetto a quelle che avevo trovato. Quello che non mi portavo via o che non davo a qualcuno lo dovevo buttare.
Che anche lì per buttare una cosa ci stanno 57.000 cose differenziate, quindi bisogna essere laureati in giapponese per riuscire a buttarla nel posto giusto.
Ecco, proprio rimanendo in tema di case, come funziona lì? Cioè, c'è il corrispettivo, cioè suppongo che il corrispettivo della nostra raccolta differenziata sia spinta all'ennesima potenza.
Sì, sì.
Siamo principianti.
Sì. A parte, voglio dire, tu parli con uno di Roma in cui la raccolta differenziata, voglio dire, è una barzelletta. Fondamentalmente sì, nel senso che loro separano il PET, le lattine, il vetro,
i tappi delle bottiglie, la carta, il burnable, ciò che si può bruciare. L'indifferenziato, sì. I vestiti, gli armadi.
Sì, sì, poi le cose grosse devi pagare a parte per fartele portare via.
Ci sono tantissime cose diverse, non le ricordo neanche tutte. Ah, poi il tetrapack a parte.
Ah sì, il tetrapack. Il tetrapack lo devi lavare, lo devi schiacciare, ma giusto,
però. Lo devi aprire, tagliare, lo devi lavare, lo devi far asciugare e poi una volta che ne hai una pila consistente, perché vanno conservati in una pila, li leghi con delle fascette o con dello spago e li porti ai punti di smistamento, ad esempio ai supermercati o cose di questo tipo, giusto? Sì, ok. Quindi sì.
No, ma diciamo che è giusto, perché poi tra l'altro loro, riciclando tutto, poi innanzitutto hanno una raccolta dell'immondezza che dipende da municipalità a municipalità, cioè da quello che sono i municipi, quindi sono molto locali, con regole locali, ogni giorno fanno una cosa differente, quindi tu magari lunedì butti la carta e così via. Però poi il vantaggio è che loro bruciano pochissima roba e la bruciano localmente, appunto ogni municipalità c'ha il suo inceneritore. E è tutto talmente ecologico che poi fanno pure le feste, il Mazzuri all'inceneritore, con tutti i bambini, le cose, la festa, ti fanno vedere come brucia la cosa, che è fichissimo, ti fanno vedere il bruciatore proprio con la gru che prende la mondezza, la butta, ti fa vedere il nucleo dove brucia sta roba. Quindi da questo punto di vista i vantaggi sono immensi. Poi ovviamente i politici non si fanno costruire l'inceneritore comunque vicino a dove stanno loro, questo perché tutto il mondo è paese.
Ovvio.
Riguardo all'inceneritore c'è una cosa che mi ha sempre lasciato perplessa e non ho ancora capito effettivamente. Dicono, le linee guida dicono che se non è possibile lavare molto bene la plastica non va buttata nel contenitore della plastica, ma va unita a ciò che poi verrà bruciato. Sì. Quindi comunque sì, bruciano anche sì, la plastica. Ho capito.
Andando su diciamo aspetti più, diciamo, più, non dico più pratici, il fatto ad esempio, quella cosa che vi ripeto, c'è sempre l'iconografia del Giappone vista dall'italiano medio, il discorso che quando per esempio entri in casa ti devi levare le scarpe, ovviamente c'è nel senso, corretto?
Assolutamente.
Sì, ti devi togliere le scarpe, nel bagno di solito ti metti le pantofole dentro casa, e nel bagno ci sono delle pantofole solo per il bagno, ma questo diciamo è anche molto logico, perché così tieni molto più pulita la casa, è anche più semplice.
E funziona molto, devo dire che veramente c'è, la differenza è impressionante. Quando si entra in casa, la casa è molto più pulita, il pavimento quantomeno, sì, il livello diciamo di sporco a cui arriva è letteralmente diverso.
Dopodiché tu dentro puoi andare con le pantofole, senza pantofole, puoi fare quello che vuoi, però appunto anche lì poi spesso anche ci sono estremi in cui comunque le case dentro non le puliscono. Infatti c'è quest'altra cosa che in realtà si tende meno a invitare la gente a casa. Cioè magari in Italia si tende di più invece qui ci si tende di più a dire vabbè vieni ci vediamo al bar, al posto dove perché appunto magari le case sono piccole, sono in disordine, oppure non mettono a posto, non la vuoi mettere a posto, e quindi ci si vede più tempo fuori.
Beh, e anche c'è anche il fatto che magari noi siamo più abituati a invitare qualcuno a casa per un discorso di preparare una cena, preparare un pranzo, piuttosto che, sì, insomma, trovarsi di solito in un modo legato a un pasto. Cosa che qui in Giappone effettivamente non c'è, o comunque è gestita in modo diverso, perché le cucine non sono fatte tipicamente per gestire un grande pranzo, una grande pasto.
Sì. Una grossa media, quantità, esempio, diciamo.
Sì, non solo grossa quantità, anche cose elaborate. Per dire, noi in media in Italia di solito troviamo quattro fornelli. Diciamo quattro fornelli è, diciamo, quasi... poco,
è lo standard,
nel senso lo consideriamo quasi poco, magari lo standard è 5, 6 è abbondante, 4 è il minimo, insomma. Qui il tipico è 2.
Ah.
Quindi loro si trovano, sì, con due fornelli, e ripeto, il tipico, perché altrimenti se ne trova uno. E io ad esempio qui, noi nelle case, almeno io e tanti altra gente che conosco, ne abbiamo uno soltanto. E è impossibile cucinare, nel senso che bisogna organizzare, anche solo fare, non so, due piatti, facciamo finta, noi come siamo abituati dai bravi italiani, il sugo e la pasta.
Sì.
Non esiste che cucini il sugo e la pasta insieme, devi cucinare il sugo molto prima, poi bollire l'acqua per la pasta e poi nel caso rimettere su il sugo dopo con la pasta, quindi magari devi organizzarti, tiri giù la pasta un po' prima, la scoli prima perché così poi la fai cuocere un po' così, insomma, e quindi con uno è difficilissimo, con due anche, perché non si riesce a fare una cosa complessa. E quindi immagino che anche questo sia comunque un po' legato al fatto di non portare persone in casa.
Sì, ci sono varie sottigliezze, non c'è il forno, no? Tu mi hai detto, io non
ah sì, giusto, questa è anche una cosa, beh non so a casa tua com'è.
Non c'è il forno.
Non c'è.
Il microonde.
Sì, di norma, diciamo, come cosa tipica, non hanno il forno. Che è una cosa,
cioè, il forno
che
inteso,
è...
inteso quello praticamente dove cuoci le torte, ecco.
Sì.
Non c'è. Hanno magari un fornetto per tostare il pane. Possono avere sotto i fornelli una specie di grill molto stretto, molto piccolo e molto lungo, dove grigliano il pesce.
Sì, sì, quello per il pescetto, quello cascasse il mondo c'è sempre.
No, io non ce l'ho.
Tu non ce l'hai?
Ah. Cascasse il mondo.
Subito, smentite subito, vabbè.
Vabbè, ma di nuovo, io essendo, cioè, sono nelle international houses del campo, quindi cioè, non sono probabilmente esattamente tipiche, sono comunque meno fornite. Una cosa che non manca mai è il bollitore per l'acqua, ah, sì, e quello per il riso.
Sì,
cascasse il mondo c'è.
Cioè. Sì, cioè il bollitore sarebbe questa... Non è una pentola a pressione.
È a vapore, una pentola, sì, a vapore, potremmo chiamarla, sì, quasi.
Cioè va l'elettricità, tu metti il riso, metti l'acqua e ci pensa lui. È più, sì, intelligente di me sicuramente e fa tutto lui. Dopodiché,
Marco, il fatto che... E del fatto che delle piastre induzione?
Ah, questo te lo vuoi raccontare Anna, che ci ha passato la prima due settimane
disperata. No, allora, effettivamente questo tra l'altro è il motivo per cui Marco mi ha invitato oggi, per cui possiamo ora fare il disclosure. No, c'era questa storia divertente legata appunto alle piastre induzione, che è esattamente il fornello che mi trovo, in realtà non è un fornello ma è una piastra induzione. Io... ero stata appunto già un paio di volte per periodi più brevi in Giappone.
È caffeinomane,
e... Sì, no, nel senso che voglio il caffè la mattina. La mattina, sì, mi sveglio e faccio il caffè, non mi sembra caffeinomane, no. È italiano meglio,
anche
normale.
Anche perché se no ammazzi la gente.
Beh, insomma, io diciamo, sì, che, cioè, comincia, sì, meglio. Ma poi anche all'inizio quando arrivi col jet lag, cioè già la mattina sei distrutto dal jet lag quando arrivi in Giappone. Poi almeno il caffè, uno dice, e qua non è possibile di solito andare fuori a prendere un caffè.
A parte che un caffè costa 5 euro.
Un caffè costa 5 euro.
Buono, tutto quello che vuoi, con la macchina italiana, eccetera. Forse
no,
il caffè
non è neanche proprio... spesso è bruciato, di solito è bruciato. Non so se sia perché i chicchi sono più bruciati o se è troppo alta la pressione o...
Scusa Anna, ma il concetto di macchinetta del caffè non c'è, vero? Macchinetta nel senso...
Se l'era portata, dai, racconta.
No, allora qui la cosa divertente è che, dato appunto le prime due volte mi ero lamentata tantissimo del fatto che non riuscivo a bere il caffè la mattina, i miei amici cosa hanno fatto? L'anno scorso, per augurarmi buon viaggio, mi hanno regalato una piccola moka da portarmi via da una tazzina, con la dicitura, ok, così smetti di rompere le scatole, bene, perfetto. E quindi io tutta contenta arrivo in Giappone con il mio caffè... in polvere e la mia moka
d'alluminio,
sì, come le moke, una moka normalissima, sì, comprata in Italia. E quindi cosa faccio? La prima sera cerco di fare un caffè, perché ovviamente non posso fare il primo la mattina successiva, mi serve la mattina successiva, il primo non lo bevi. Comincio a cercare di capire, allora, qui tra l'altro c'è da fare un passo in più. Sono complessi gli elettrodomestici in Giappone, soprattutto la prima volta, perché è scritto in kanji in giapponese. Quindi si arriva, bisogna gestire un attimo questa cosa, non si capisce niente, ci sono tantissimi tasti, non sai qual è il tasto dell'autodistruzione, quindi un attimo fai attenzione a quale tasto schiacci. Qui sono molto furbi, essendo che sono international houses e sanno che siamo tutti stranieri, preparano il manuale con la spiegazione, con tutte le frecce, questo vuol dire questo, quest'altro tasto fa questo. Il problema è che nel mio caso, in questo caso, non era il modello rappresentato nel manuale, per qualche motivo. Di conseguenza ho sfoggiato il mio studio pessimo di ragana e di primi cose sillabiche, ho provato a capire quale fosse, poi sono anche un po' andata a caso, niente, non riuscivo a far partire questa piastra, si accendeva ma non si scaldava niente e non partiva. Le ho provate tutte, ho scritto anche a Marco, lui mi stava augurando, ok, ben arrivata, e io ho cominciato subito a lamentarmi, non riuscivo a far andare la piastra a induzione per la macchina di caffè. E lui stesso mi fa, beh, ma mandami, gli ho detto sto sbagliando qualcosa, fa, beh, mandami una foto, magari ti aiuto con le scritte.
Magari ti mando una foto del caffè in casa.
No, effettivamente stavo schiacciando i bottoni giusti, ma non partiva. Non partiva, non partiva, e niente, abbiamo scoperto nei giorni successivi che il problema è che le moche tipiche italiane non...
Insomma, l'alluminio non è ferro magnetico, neanche in campi magnetici variabili, per farla breve non funziona, ci vuole quella di ferro.
E quindi niente, me la sono fatta non portare, però gentilmente il mio ragazzo, quando è venuto poi a trovarmi in un momento successivo, mi ha portato la moca.
Anche perché sennò rischiava
che
la vita,
funziona.
Lui
a lui è più caffenomene di me comunque. Quindi, e quindi alla fine sono riuscita dopo un paio di mesi a avere il mio caffè la mattina.
Perché il punto qual è? Che qui, a parte con Fukushima è cambiato, ma l'elettricità costa meno del gas. Quindi in generale non è detto che, appunto, spesso hanno le piastre a induzione perché sono più efficienti come conversione elettrica, sia innanzitutto perché partono dall'elettricità a elettricità e sono più efficienti. Però appunto poi servono le pentole e gli oggetti che siano di acciaio o di ferro, perché altrimenti non induci assolutamente niente, quindi non c'è l'effetto joule delle piastre. Sì. E vabbè, quindi ti devi attrezzare col caffè e con queste altre cose. L'altra curiosità che è uscito sempre è che fino a pochi anni fa non esistevano le lavatrici con acqua calda.
Infatti, Marco,
adesso le vendono, può sembrare incredibile, ma fino a pochi anni fa lavavamo tutto in acqua fredda. E poi in realtà viene pulito uguale, però non...
Sì, per noi è paradossale.
Diciamo, prima dell'avvento di questa rivoluzione della lavatrice d'acqua calda, come funzionavano quelle d'acqua fredda? Cioè,
mettevi l'acqua fredda? Sì, cioè non lavavano a freddo. Magari c'era un'intelligenza artificiale dentro che misurava quanto era lo sporco, faceva ruotare, dosava il coso, cioè dal punto di vista dell'elettronica erano delle cose pazzesche, ma dal punto di vista della termodinamica loro usavano l'acqua fredda. Poi alla fine hanno detto, abbiamo scoperto, sai come si dice, abbiamo scoperto l'acqua calda, e quindi adesso c'è questa feature che paghi di più, che è l'acqua calda. C'è anche la feature che può usare l'acqua dello furo, cioè sai che il bagno, innanzitutto tutti lavi, ma dove fai la doccia e il bagno è una stanza a parte, e di solito tu ti fai prima la doccia, ti pulisci bene prima di fare il bagno nella vasca comune, perché appunto essendo una vasca piena d'acqua, sia per risparmiare sia perché si presuppone tu sei lavato prima, l'acqua viene riciclata, e quindi l'acqua dello furo della vasca può essere anche reindirizzata nella lavatrice. Non ho capito se la usano solo, e quindi è calda tra l'altro, se usano solo quella o se poi il risciacquo la fanno con acqua pulita, perché insomma
spero
pure io,
che
però,
almeno.
Però questa non è un'opzione che non è molto molto praticata, insomma. Comunque adesso finalmente ci hanno messo la resistenza dentro le lavatrici e ci abbiamo questa grande feature dell'acqua calda.
Mentre invece, Marco, quello che, parlando di un argomento un po' particolare, quelle invece splendide tavolette del water high tech.
Ah, quelle sono più intelligenti di me. Quelle da voi si alzano quando vai al bagno, perché loro sono del Brain Science Institute, sono più fighi, hanno più soldi di noi che siamo fisici sfigati.
Ma no.
No, almeno nel bagno degli uomini, quando tu vai, si alza la tavoletta.
Nel Brain Science?
Sì, sì.
Ah, del femmine no.
Vabbè,
non ci provare.
No, non c'ho intenzione di venire a vedere se salza la tavoletta per la bagno delle donne. Puoi star sicuro. No, allora sì, comunque sì, sono iper intelligenti. Allora, innanzitutto c'è da dire che comunque gli manca il bidet. Allora, dopodiché, però,
questo è il leitmotiv degli italiani
di fuori italiani. Ci ho detto, suppliscono appunto con tutta una serie di getti regolabili, piazzabili, modulabili, frazionabili, intercambiabili, scaldabili, tutto quello che vuoi, in posizioni strategiche, che non è la stessa cosa, ma che comunque suppliscono. E poi appunto, innanzitutto la tavoletta è riscaldata, anche lì con tutto un sistema di sensori per cui tendono a consumare il meno possibile, eccetera. E appunto il copri tavoletta si alza se tu ti avvicini, dipende dai modelli, da quelli più raffinati a quelli meno raffinati, insomma, non è che... E quindi c'è tutta questa serie di cose, però poi alla fine, onestamente, cioè è divertente, ma no, non è che...
Io, no, guarda,
è un gadget, dai.
Sì, sì, è più un gadget. Sì, non è che c'hanno
Marco,
tutto il suo vantaggio.
Marco, e dello Steve Jobs giapponese che cosa mi dici?
Ah sì, perché appunto poi dall'altro estremo c'è questo qua che aspetta, si chiama Terao Gen, che praticamente è considerato lo Steve Jobs giapponese, perché fondamentalmente vende, no, magari anche oggetti fighi, però diciamo a prezzi che non hanno senso. Quindi lui è diventato famoso, ma è uscito pure su Bloomberg, su Wired, perché si è inventato sottostavano a $250. E pare che però come tosti le fette, sì, no, cioè, come tosta le fette sto tostapane, perché insomma fondamentalmente...
Ma cosa fa oltre a tostarle? Cioè?
Ci mette l'umidità, cioè fondamentalmente lui la racconta la storia, poi mettiamo il link, che lui stava facendo il barbecue con gli amici e c'era umidità, aveva piovuto eccetera eccetera, gli è venuto sto pane tostato come non aveva mai potuto mangiare, così buono. Insomma, prova che ti riprova, poi va a sapere quanto è vero, ha scoperto che si aggiunge un po' di umidità, di acqua, nella fase di tostatura del pane, il pane viene molto meglio, talmente meglio che la gente è disposta a spendere $230 per questo tostapane, ma vende tantissimo, anche perché in realtà c'è da dire che in generale i giapponesi sono più attenti, cioè loro spendono più volentieri per la qualità, quindi se tu magari poi ti vendono fuffa comunque, magari ti dicono però se questo qui a detta di tutti, appunto, questo tostapane merita. Non mi merito €200 di tostapane, sai il pane che compro €200?
No, anche perché, allora, se veramente vogliamo andare a vedere che tipo di pane tostano, perché
sì, ecco, questo è un'altra...
Hanno del riso stratosferico, il pane mi manca, perché...
Il pane è pancarré, ma moscio però.
Ma tra l'altro, Anna, mi confermi che da loro il nostro pane viene considerato come prodotto di alta pasticceria? Cioè lo trovi, sì. Però viene considerato qualcosa di molto costoso, molto, molto di pregio.
Molto costoso, molto di pregio e soprattutto di solito non da solo. Cioè pane dolce, pane con dentro il formaggio, pane con dentro la marmellata, pane con sopra il formaggio... pane con prosciutto, pane con... Il pane...
Cioè, per intenderci, quella trova. Che potrebbe essere, non so, la rosetta o la michetta milanese...
No,
o la spaccata trentina... Per
ma cose casereccio. Perché fondamentalmente loro hanno la pasticceria un po' fighetta e francese, vabbè, quello è il problema nostro.
Le baguette si trovano in alcuni... bakery, sì, francesi, non dappertutto, in alcuni sì... E spesso dopo le 10.
Ah, ecco, quello che c'hanno di divertente, cioè interessante, che comunque sia le bakery che le pasticcerie eccetera eccetera fanno tutto in produzione locale. Cioè magari c'è 10 metri quadri di negozio, di cui 5 la fanno lì, la torta, il pane,
sì.
Lo sfornano localmente.
Sì,
è interessante
molto,
questo.
Molto bello. Però,
però il pane casareccio no.
No, e poi è una cosa di pregio e si capisce anche, cioè che non è una cosa tradizionale da tutti i giorni, proprio dagli orari che stavo citando prima, perché appunto in Italia siamo abituati magari a dire voglio un pezzo di pane, oppure prendo il pane per la giornata e ci vado prima di lavoro. No, cioè assolutamente no. Ogni tanto nelle stazioni qualcosa di aperto abbastanza presto si trova, ma in generale in giro per la città o anche qua in giro per vicino al campus aprono tra le 8 e le 9 e il pane è pronto dopo.
Sì, perché lo devono rifanno e lo sfornano. Anche sul cibo loro hanno questa cosa che il cibo fresco, tipo lo bento, perché anche qui si compra molto fuori di casa, quindi tu compri lo bento, i piatti già fatti con riso, di tutto, cioè fritto, quello che vuoi.
Buono anche peraltro.
Oh, sì, sì, ottimo, perché comunque stanno attenti alla qualità.
Ricordiamo, scusa Marco, al nostro, il bento, chiamiamo, potrebbe essere l'equivalente del nostro cestino del pranzo.
Sì, sì, esatto, esattamente. Il cestino del pranzo con varie cose dentro, a seconda di quello che ci vuoi mangiare. Però
versione, perdonami Marco, versione giapponese, per cui immaginatevi un qualcosa tutto fatto a scomparti, preciso, perfetto. No.
Sì, no, quello non sia mai, esatto.
E non solo, un pasto, un pranzo serio, cioè non magari il panino piuttosto che una cosa piccola che si mangia per strada. Ci sono, c'è il pezzo di carne, c'è il riso, c'è il pezzo di pesce, cioè è un pranzo.
Sì, sì, è, magari è freddo, quello è, fantastico. Io preferisco per le cose calde, ma insomma, però è molto, insomma, è elaborato, può essere anche, può costare anche 10-15 euro, perché comunque magari sì, c'è il posto figo dove c'è la fila, perché quello è famoso e quindi c'è la fila. Quindi ci sono varie declinazioni di questo, che è lo bento, che appunto è il pasto che ti può portare anche da casa, ma appunto la maggior parte della gente se lo... lo compra nei vari negozi, però appunto poi loro, se non lo vendi in giornata, lo devono buttare. Quindi loro fanno due cose: una è che via via che si avvicina alla fine della serata il supermercato comincia ad abbassare i prezzi fino a metà del anche il pesce fresco per il sushi o il pesce fresco, sì. Quindi vedi questi qui i clienti che tipo avvoltoi girano intorno ai vari banconi aspettando che il tizio abbassi, mettendoci l'etichetta 20% di sconto, 30% e metà. E secondo, però, poi quello che non vendono lo mettono da parte, cioè lo mettono in un punto fuori, in maniera che poi gli homeless e chi poi non se lo può permettere, eccetera, eccetera, se lo possa andare a prendere. Questa è una cosa abbastanza diffusa, che è nobile, perché appunto non va sprecato. Sì. Insomma.
Ma Marco, invece, tornando a un discorso più serio, terremoti.
Lo fanno, signora mia. Dunque, vabbè, Tokyo, cioè tutto il Giappone e Tokyo stanno su una serie, il Giappone sta tutta su una serie di faglie, che è poi quella che chiamano la Pacific Ring of Fire, cioè tutta i paesi che sono sulle placche che circondano il Pacifico sono tutti paesi a rischio sismico. Quindi andiamo dal sud-est asiatico al Giappone, poi tutta la costa della California, il Cile, c'è stato un grosso terremoto recentemente. E appunto citavamo prima il caso del terremoto di Kobe del 95, perché appunto ci sono stati parecchi morti, perché in realtà poi si sono resi conto che poi le strutture non erano così antisismiche come pensavano, e quindi poi hanno dovuto rivedere un po' questi criteri e migliorarli ulteriormente. Ad esempio lì un pezzo dell'autostrada crollò perché entrò in risonanza con le vibrazioni del terremoto. Adesso se molte strutture in cemento armato hanno proprio la catena, cioè sia le autostrade che le grosse strutture appunto prefabbricate, per evitare che poi, sì, questa può essere dislocata, però la trave non può andare troppo lontano, perché comunque c'è una catena che la assicura come sicurezza al pilone. Quindi hanno molta cura, e non solo nelle macrostrutture ma anche nelle microstrutture, cioè la struttura, le scuole le hanno o ricostruite o le hanno rese veramente antisismiche, non come da ridere, come si è fatto da noi quando è venuto fuori quando c'è stato il terremoto. Cioè hanno messo delle strutture anche lì in cemento armato a croce, che sono fatte per reggere gli sforzi trasversali, perché sennò non si regge niente. Però non è solo la scuola, ma anche la pensilina della metro c'ha il tondino in ferro che ti regge questo, i tubi dell'acqua, anche gli stessi cavi che sono attaccati agli edifici sono fatti in maniera che questi possano muoversi in maniera svincolata. L'edificio rosso del BSA è tutta una struttura tensostruttura antisismica, sì, fuori, sì. Quindi da questo punto di vista c'è una tensione certosina, non solo all'edificio che non cade, ma anche che non ti casca in testa il monitor della metro o la pensilina, perché è chiaro che poi se muori non è che dici: ah sì, ma mi ha ammazzato.
Sono passati la settimana scorsa qui alle case dei campus a aggiungere delle misure antisismiche, quindi hanno inchiodato al muro con dei tondini un armadio, piuttosto che hanno messo dei pezzi di colla per tenere ferma la televisione, insomma per fare in modo che in caso di terremoto ciò che potrebbe cascare magari non ti caschi in testa, sì, o ci mette un attimo di più a cadere.
Gli armadi, librerie e scaffali sono tutti assicurati al muro, oppure con una specie di pilone che li spinge contro il soffitto in maniera da evitare, sì, che caschino addosso, perché sennò veramente lo stesso il frigo, insomma, perché appunto poi se muori schiacciato dal frigo, a parte che è una figura del cavolo, però sei morto comunque, non è che dici, sì,
che ti ha risolto la situazione, niente, perché non è stato il terremoto in sé, sì. No, sono molto attenti anche sia a tutte le conseguenze, diciamo, indirette, sì, del terremoto, sì, proprio in quanto tale, perché appunto magari la casa non cade, ma ci sono tutta una serie poi di altri pericoli legati a...
Lì, per esempio, una cosa particolarmente triste, quando ci fu il terremoto di Kumamoto a sud, a Kyushu, all'isola a sud, ci furono parecchi morti, perché anche lì le case non tutte erano antisismiche, ma poi, ripeto, la casa antisismica ti riduce solamente i morti, non è che ti garantisce che poi la scampi. Ma molti morirono per la sindrome da cassa economica, cioè perché poi andarono a dormire nelle auto, perché la casa gli era crollata, e quindi se dormi, la cassa economica fondamentalmente è perché tu stai schiacciando in questi sedili sempre più stretti, non puoi muovere le gambe, non c'è circolazione e ti viene una trombosi, no? E quindi alcuni di questi sono morti uno o due giorni dopo per una trombosi, perché stavano in macchina, quindi... se non fosse una tragedia uno direbbe una morte del cavolo, perché appunto che cavolo, se sono vissuto a terremoto
e poi... Sì, sono tutta una serie di effetti indiretti comunque molto larghi, importanti, che magari non si penserebbero inizialmente, ma poi...
Cioè anche la sindrome da schiacciamento, quella fu notata le prime volte nel corso della Seconda Guerra Mondiale nei bombardamenti di Londra, che praticamente tu stai sotto la casa, stai sepolto sotto la casa, ti salvano, stai bene e da un po' muori, e questo è legato al fatto che se tu sei stato schiacciato in una posizione molto anchilosata, non c'è circolazione eccetera eccetera, quando poi ripristini in maniera molto rapida la circolazione, non è ovvio che non ti venga da un embolo, qualche malattia, un ictus no, però insomma qualcosa
legato a una mal circolazione,
che non te l'aspetti, e questo appunto si è visto anche in quelli che vengono recuperati da sotto il terremoto, dalla casa che è crollata e così via. Quindi poi non è così ovvio, cioè, chiaro che poi se ti tirano fuori vabbè, però se ti tirano fuori bisognerebbe fare attenzione, ci dovrebbe essere un medico o un'ambulanza, o l'ambulanza magari no perché c'è stato appena il terremoto, insomma bisogna fare attenzione a come tu recuperi la persona da sotto le macerie.
Non è scontato neanche quello.
Marco, tra l'altro del terremoto c'è uno splendido, ovviamente, ma è anche tristissimo anime che ne parla, dell'aspetto terrificante del terremoto, vero?
Ah sì, quello è Tokyo Magnitude 10, che l'hanno tradotto anche in italiano, non so se che canale lo facevano, comunque l'hanno trasmesso in Italia, e sì, niente, questo è quasi molto realistico, nel senso che ci sono questi bambini che stanno a Odaiba, quell'isola artificiale nella baia di Tokyo, arriva il terremoto, ma è tutto molto realistico, loro sono lì senza i genitori, se non ricordo male, insomma devono tornare a casa e non è che è crollato tutto, è tutto distrutto, loro hanno questa odissea per cui devono prima ritornare attraversare la baia col traghetto e poi attraversano Tokyo, in cui ovviamente è fortemente danneggiata, ma in maniera realistica, cioè le strutture che sono cadute sono quelle che cadrebbero in caso di un terremoto appunto magnitudine 10, loro hanno un modo diverso di misurare la magnitudine, tanto per cambiare. E niente, è molto triste, perché appunto se vi capita, vi fate piangere un po', merita, sono pochi episodi, credo che siano 13 forse o 26, non mi ricordo.
È quasi educativo.
Sì, no, è molto educativo, è molto educativo, perché ci sono tutta una serie di aspetti che solo in quella maniera riesci comunque a trasmettere.
Rientra nella loro attenzione, alla preparazione, all'eventuale terremoto, sì.
Tra l'altro, ragazzi, ci sono anche addirittura dei musei, vero?
Che il museo dei disastri naturali, che voglio dire, sì. In Giappone, tu ci sei stata?
No, ancora non ci devo andare.
Ci stanno quelli, è fighissimo, tra l'altro, perché c'è il simulatore di terremoto, che è una cosa impressionante, c'è questa tavola vibrante, tipo quelle su cui loro... provano gli edifici nelle varie strutture, solo che simula una stanza, tu vai in questa stanza e la fanno vibrare appunto con magnitudine 7-8 come dovrebbe essere, e praticamente ti dicono stai in ginocchio sotto al tavolo con le mani attaccate al tavolo eccetera eccetera, e tu fai fatica a restare in ginocchio attaccato al tavolo, quindi no, in piedi proprio neanche se ne parla. E questo da parte è divertente, perché dire, ma con i bambini ti dicono: allora, se appena vedi arrivare la scossa, tu sei quello preposto ad aprire la porta, perché se poi la porta va fuori squadro, rischi che poi non riesci a uscire dall'edificio. Se devi spegnere il gas, perché appunto può esserci il pericolo dell'incendio o addirittura della ti si può anche rovesciare l'acqua bollente, quindi è pericoloso. Quindi c'è tutta una serie di cose che addestrano i bambini, anche poi c'è quello che gli addestrano a spegnere il fuoco con gli estintori, a camminare in una stanza invasa dal fumo, quindi carponi per evitare di essere intossicati. È veramente... per me è Luna Park, cioè poi...
una buona cultura della prevenzione, sì, 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 oltre al fatto che è probabilmente è anche divertente provare in sicurezza.
Sì, i bambini
e
poi...
Quello? Quello delle fogne invece, Marco?
Ah, quello secondo me il è il museo più figo, capisco che possa... Il museo più figo di Tokyo è il Museo delle Fogne, che sta un po' fuori, innanzitutto perché ti fa vedere una fogna vera. Cioè tu praticamente... Cioè,
non è un museo, è una fogna.
No, è il museo di una fogna, ma non è il museo che è una fogna. No, cioè, insomma, sempre nella questione del recupero dei vari danni, loro dicono: io sono in grado di ripristinarti l'elettricità in tot giorni, fai conto 5-6 giorni, il gas in una settimana o due, la cosa più difficile da ripristinare sono le condutture dell'acqua e le fognature, perché sono quelle che se si spaccano, cioè delle perdite, richiedono 3 settimane, cioè comunque stiamo parlando di cifre
addirittura, cioè, 3 settimane.
Ma anche perché sono progettate, anche lì se uno ci fa caso, i tubi dell'acqua sono fatti con degli snodi flessibili in maniera che se c'è un terremoto le vibrazioni siano attutite e non si, questo tubo non si spezza. Per le fogne che stanno sottoterra e sono molto grandi la cosa può essere più complicata. Quindi c'è questo museo che ti spiega tutte le varie fogne, i tombini, come vengono fusi i tombini, come, che profondità sono, come separano l'acqua, l'acqua piovana dall'acqua degli scarichi, come depurano le varie acque e così via. E poi appunto la cosa più figa, pensate pure male di me, non mi interessa, che tu vai 30 metri sottoterra e c'è questo tunnel tipo un po' alla Lost, e in fondo c'è un boccaporto tipo sottomarino, che di solito è aperto, che dà su una condotta fognaria molto grande, sarà alta 3-4 metri. Se ovviamente la fogna non è piena, se piove molto e c'è molta acqua, ovviamente la chiudono per ovvi motivi. E c'è da dire che la puzza non è terribile. Cioè la puzza si sente, però non è una cosa che tu dici: ah, sono sopraffatto
da miasmi.
Anche perché spesso in realtà poi i miasmi stanno anche, paradossalmente, si trovano per strada, cioè in alcune zone della città o in altre zone meno, si sente la puzza di fogna, perché comunque non sono sigillate come forse da noi, eccetera eccetera, un po' forse perché sono fatte male, ma anche perché appunto in qualche maniera deve essere possibile accedervi e ripararla in maniera relativamente efficiente. Comunque il Museo delle Fogne consiglia, se venite a Tokyo e non sapete che vedere, Museo delle Fogne.
C'è tanto da vedere a Tokyo. No, tanto, comunque.
No, tra l'altro ragazzi, sarebbe interessante se alla fine di questo miniciclo facciamo anche una sorta di, magari la mettiamo online, una guida ponderata, una guida turistica ponderata al Giappone. Sì. Sarebbe veramente interessante. Dunque, direi che per questa seconda puntata è tutto. Direi che ringrazio, a parte Marco che... ma ringrazio soprattutto Anna, che a questo punto, Anna, sarai precettata per una delle prossime puntate. Anche se
quella sulle molestie sessuali, facciamo quella sulle molestie sessuali.
Lì, mamma mia.
No, diretta no, però il manuale delle cose, sì. No, e poi comunque quelli, no. tutti quelli che fanno le battute a sfondo sessista, ne vuoi raccontare. Dai, la prossima puntata facciamo molestie sessuali in Giappone, dai.
Comunque Anna, al di là delle molestie sessuali, quando vuoi venire le nostre porte sono sempre aperte, per cui guarda, più che volentieri.
Grazie a tutti.
Dunque per questa puntata è tutto, dall'Italia Omer Serafini e dal Giappone
Marco Casolino
e Anna Truzzi.
Ciao.
Avete ascoltato La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it. Email: redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara. There is.